Dopo aver parlato di questo tema del dove la parola di Dio vive e vive giorno per giorno, quindi la tradizione vista non prima di tutto come trasmissione ma come ambiente in cui vive la parola e diventa quindi anche trasmissione, perché l'ambiente cambia di giorno in giorno, e abbiamo detto che l'ambiente è questa comunità dove la gerarchia ha un suo compito e una sua competenza, avendo visto anche l'oggetto particolare di questo compito che ha la gerarchia, che è l'oggetto della rivelazione in senso stretto, resta ancora un piccolo tema da toccare, ed è quello delle richieste critiche. Potete mettere così, poi dopo spiego, ecco. Nell'area cristiana, pur con spiegazioni diverse, si accettò sempre questo modo d'incontro con la parola di Dio, cioè il modo di questa comunità che fa vivere, che fa memoria, che esprime. Dai primi secoli non si domandavano, ma questo è scritto nel libro. D'incontro con la parola. Voi capite che qui viene quello che tecnicamente noi chiamiamo un'epistemologia diversa, cioè un modo di pensare e di affrontare la verità che è diverso da quello dell'ordine delle scienze, che è o induttivo o deduttivo. Qui è quasi per osmosi che avviene, no? Come avviene la crescita di un bambino che impara la lingua, che impara i valori fondamentali, così bisogna ricostituire questa possibilità, il che non significa che sia meno scientifico nel senso di farci giungere alla verità. Ci sono dei modi dello splendore della verità, che la verità è un prisma, no, è un insieme di colori. Diceva una bellissima espressione Baltasar: la verità è sinfonica. E questo complesso di suoni, non tanto gli strumenti ora, ma il complesso di suoni. E questa è la verità della terra, è un complesso di suoni. Alcuni si raggiungono attraverso il metodo delle scienze, alcuno il metodo della filosofia, l'altro il metodo che può essere quello dell'aspirare, che non significa non avere criticità, è un altro modo. Bisogna portare questi livelli di assunzione del vero di queste varie musiche allo stesso livello di garanzia. Certo che poi ognuna avrà i suoi strumenti di garanzia, no? Ma non posso trasportare lo strumento di garanzia della scientificità matematica a quello dell'arte, perché non capirò mai nulla, anche se poi su vari punti questi cerchi di musicalità si incrociano e si aiutano a vicenda. Per capire Bach non basta sapere la matematica o la geometria, ma indubbiamente la matematica e la geometria servono anche, e anche Mozart. Però se uno sa solo la matematica, al metodo matematico e geometrico non è sufficiente. Come non è sufficiente avere solo gli occhi per vedere un quadro, ci vogliono gli occhi prima di tutto, guardare bene i colori, ma avere l'occhio oramai culturalizzato al punto tale che sa capire perché quella combinazione di colori viene in un certo modo. Quindi questo, dicevo, è quasi sempre stato così. Con la riforma e con l'epoca moderna si è messo in crisi questo modo. la Riforma, Lutero e tutti quelli che erano intorno a Lutero hanno messo proprio in crisi questo modo di assunzione del vero. Non è più la comune, badate che Lutero non è ancora quello che dice bisogna solo avere il libro, perché lui sa che la verità giunge, in fondo era uno scolastico, giunge per tante altre vie oltre a me, però allora in quel caso sono io, poi faccio comunità con gli altri, ma la diversità a me pare sostanzialmente questa, la verità viene a me, questa luce o questa musica, essendo poi 10 che vediamo tutta questa verità, ci mettiamo insieme. La mia o la nostra spiegazione in teologia cattolica dice no, c'è questa verità che palpita in tanti uomini e io la recepisco da questi vari colori, non la recepisco direttamente di là. C'è sempre questa grande mediazione, il mio fratello è sempre quello che mi comunica, non c'è un incontro diretto. Questo è il punto fondamentale di Tommaso. Nessuno, detto mi pare anche nel Vangelo, ha mai visto Dio. Deum nemo viditunquam, dice San Giovanni. Ma solo colui al quale il Figlio l'ha voluto rivelare. E allora dobbiamo vedere qual è il modo con cui il Cristo si rivela. Allora, la Riforma luterana eresse, poi tra parentesi, per tante ragioni anche legittime, la riforma è partita da condizioni della Chiesa Cattolica che gli hanno dato giustificazione, no? Prendiamo il caso dell'indulgenza, quindi chiusa parentesi, però eresse non una contrapposizione tra tradizione e parola e scrittura, ma affermò che dal V secolo in poi tutta la tradizione si era condensata nelle scritture. Quindi fino, diciamo, questo ambiente, il seno materno in cui io recepisco la verità che ho chiamato paradosi tradizione, fino al V secolo, sì. Poi basta, questo sparisce e resta le scritture. Questo storicamente è un guaio a spiegarlo. E difatti ora i nostri fratelli stanno recuperando moltissimo di quello che è questo concetto di tradizione. È chiaro che quando la tradizione, come ho detto in lezioni passate, era diventata solo la trasmissione che faceva la gerarchia, allora era chiaro che Lutero aveva anche dei motivi legittimi per contestarlo. Tanto più un momento in cui la gerarchia è puramente italiana, dopo l'accaduto un po' di questa grande unità europea, lui tedesco e altri aveva facilità di dire ma insomma questo cristianesimo ce lo trasmettono solo alcuni capi italiani, quindi ci sono tante ragioni da cui lui parla. Però direi che è stato un po' l'inizio così. Allora, dopo Lutero, anche in lui, ma si parlò di scrittura sola, cioè questo tra virgolette, no? L'unica fonte dove io ritrovo la verità del Vangelo sono le scritture. Scrittura sola, se una cosa, voi ricordate il caso di Lutero, poi la Santa Unzione, secondo lui non c'è nelle scritture, e allora anche se questa comunità l'ha fatta vivere, non la dobbiamo accettare. Allora dice, ma scusa, c'è la lettera di Giacomo che dice se qualcuno tra di voi si ammala, chiami i presbiteri che lo ungano con l'olio. Allora lui negava l'autenticità di questa lettera, la chiamava la lettera di paglia, cioè una lettera che non valeva niente. I metodi, poi qui tipi alla Lutero, una santa persona per molte vie, per altre, con i suoi debolezze come tutti noi uomini, queste mentalità, quando non la loro tesi è fissata, ti direbbero che il sole non esiste quando splende, insomma un po' il metodo, diciamo, degli aristotelici, non gli aristotelici veri, ma quelli del Cinquecento, che non volevano guardare il cannocchiale, perché loro sapevano già se il cannocchiale, Galileo diceva qualcosa di diverso, non andava bene, insomma, sono le mentalità così. Allora dico, si parla di scrittura sola attraverso cui il singolo può incontrare l'evento e successivamente, dopo questo incontro, attualizza la storia in modo cristiano. Incontra l'evento nelle scritture, si carica di questo evento e allora fa la storia cristiana insieme agli altri. Inevitabilmente si ripudia l'autorità di ministeri speciali. Se non dai la scrittura solo, il ministero si serve un pochino, ma mentre in una vita come è la comunità vivente, è chiaro che ci vogliono anche quelli che noi chiamiamo i pastori, con dei ministeri particolari, dei ministeri speciali, cioè presbitero, vescovo, papa. E si eliminano alcuni aspetti della memoria sacramentale. Tra virgolette, cioè alcuni sacramenti sono aboliti, perché poi cosa serve? Barth ancora, il buon luterano, ha fatto tutto un discorso sul battesimo, che funzione ha, se è sacramento o non è, a cui ha risposto molto bene in un libretto un suo discepolo, poi molto affezionato a lui, Jungel, uno studioso di Tubinga, dei più seri luterano. Dicevo, si eliminano Barth sostanzialmente nega la funzione sacramentale del battesimo, ammette che abbia una funzione, ma non quella strettamente sacramentale. Dunque, dicevo, si eliminano alcuni aspetti della e si cambiano le caratterizzazioni di altri. E tra parentesi qui potete mettere cena. Cioè la cena eucaristica è memoria unicamente in quanto è lettura delle scritture. Spezzare del pane, queste cose ci può essere, ma non è lì il momento importante. Ora io capisco sotto questo aspetto che, siccome noi dopo il concilio, nel concilio diamo enfasi all'importanza delle letture e tutte queste cose, che per alcuni che sono cresciuti in una teologia controversista cosiddetta, cioè contro i luterani, sentano sempre puzzo di bruciato in questo richiamo, solo nella parola cena, dicono: ma qui voi avete delle venature protestanti, luterani. È questione ogni parola di mettere nel senso giusto, anche le scritture fanno parte della cena, no? Là invece era solo le scritture costituivano la cena, è diversa la cosa. Il posto, il dove, no? Come, questo era il nostro tema, emerge la parola e la scrittura maiuscolo, non la scrittura, e la scrittura rivolta al singolo. questa è un po' la linea vincente. Poi non pensate che il luteranesimo sia andato avanti tutto liscio come nel cattolicesimo, nonostante scuole teologiche anche tra loro, San Melantone era ben diverso da Lutero, Calvino ancora diverso, poi dentro il luteranesimo tante spiegazioni diverse, ma in ogni modo tutta la corrente pietista del fine 600-700 a cui Kant apparteneva in qualche modo cercava di recuperare per altre vie ciò che avevano perso in questa visione. Dunque, a questo punto è inevitabile che si giunga anche alla disistima per il fatto cristiano, e alla totale autonomia di ciò che è creaturale o profano. Serve più una societas cristiana, per loro è un assurdo veramente. Perché quello che conta sono le scritture, che poi la società, sia in un modo o in un altro, è sempre sotto il dominio del demonio, quindi inutile star di qui con venature agostiniane interpretate a modo loro. Abbiamo fatto un convegno a Torino un mese e mezzo fa su questa religione, poi io ero a una tavola rotonda insieme a Moltmann su Gerusalemme, Gerusalemme, e i nostri due interventi sono stati proprio emblematici a questo riguardo, molto fair play, dice bene lui, Balletto dice bene, ma insomma poi si notava chiaramente che io dicevo Gerusalemme anche come locus geografico ha assunto, partendo da quello che è avvenuto storicamente, un valore simbolico e quindi pieno di Moltmann diceva sì, però tutto sommato nel Vangelo di Giovanni è detto non sarà né più qui né più là, nessun monte, ma si adorerà Dio in spirito e verità. Quindi il problema dell'importanza di Gerusalemme per noi cristiani è assai relativo, lui diceva. Lasciamolo, gli ebrei, i musulmani si picchino e noi. Ora, tutta la nostra tradizione cattolica invece sui luoghi ha ancora, non in quanto è pura fisicità, ma anche proprio perché l'uomo vive nello spazio e nel tempo, devono acquisire non una forza salvante, ma quella base di cui Tommaso parla quando dice grazia, supponi, non destrui, sebbe supponit et perficit natura. La grazia che viene, cioè questo annuncio nuovo in Cristo, non distrugge la natura, ma la suppone. Se non c'è una Gerusalemme terrena, non dico solo geograficamente, ma ciò che è avvenuto a Gerusalemme, quindi il significato che da lì si parte, non si costruisce nemmeno il locus entro cui incontrare Dio. Se non c'è la natura, non si costruisce da nessuna parte, cioè si costruisce nell'ideologia, ognuno si fa una sua ideologia. Dunque, da tutto questo consegue, ci sarebbe un interesse grandissimo studiare filo per filo questa storia, ma a noi ora interessa solo. Consegue, dicevo, che la cosa fondamentale per l'essere cristiano è saper leggere le scritture. E la tradizione ha portato, un po' per opposizione, i nostri cattolici a non leggere più la Bibbia, era proibito anche. e dall'altra parte invece quella pietas, quella visione di fede che è incentrata sulle scritture. Parlate con un luterano così, che non ha studiato teologia e niente, ma sa le lettere di San Paolo, sa cosa sono tutte queste cose, e quotidianamente i migliori leggono queste cose. Le scritture però, pur essendo offerte al singolo, esigono d'essere, tra virgolette, trattate. Il singolo sì, si mette con le scritture, poi non sa il greco, non sa le... E allora sono necessari, tra virgolette, gli scribi, senza niente di denotazione negativa, no? Cioè, sono necessari i grandi professori di scrittura. Ed ecco tutto il grande sviluppo che in campo tedesco, per esempio, ha avuto lo studio delle scritture. Il pastore, questi grandi professori, e qui bisogna stare molto attenti, che il cristianesimo diventa la religione dei professori. Cioè, chi sono i competenti nel dire qual è la vera interpretazione del Cristo? Coloro che sanno lavorare il libro, manovrarlo. E chi è che sa manovrare il libro bene se non i professori? Di scrittura particolarmente, poi si aggiungono tutti gli altri. Il pastore che cura, dicevo, le comunità, non è prevalentemente l'annunciatore della parola, ma deve essere il competente sulle scritture. Quando i nostri cattolici sentono la predica del pastore alla radio la domenica mattina, alcuni la sentono, poi vanno a messa e dicono: ah, ma il pastore non parlava bene sulle scritture, poi invece voi girate. E c'è una parte di rimprovero giusto, loro si preparano, fanno questa spiegazione precisa, ma per esempio il pastore è molto meno attento alla cura dei malati. Ora si sta sviluppando la Caritas anche tra di loro abbastanza, però molto meno attenta alla cura dei malati. La celebrazione dell'Eucaristia quotidiana non c'è, c'è la cena, il culto domenicale. Diventa, essendo poi in buona parte un professore, diventa inevitabilmente il funzionario di uno Stato. Perché un professore dell'università è messo lì da uno Stato, siccome sono professori dell'università o escono dall'università. E qui ho detto queste cose perché partendo da un punto si connota poi tutta una visione del cristianesimo e i compiti particolari che ha. Se uno sta un po' in questi posti, vede per esempio che non solo qui a Genova dove sono pochi, ma anche in Germania, in Inghilterra per gli anglicani, per esempio, le chiese loro sono quasi sempre chiuse. Ci sono, il Times dimette gli orari in cui ci sono le funzioni perché quello si ha. Il pastore è pagato appunto dallo Stato e lì, se volete divertirvi insieme, leggetevi tutte le pagine, tutte, ma insomma tante pagine di Kierkegaard nel suo diario. La grande lotta che Kierkegaard ha fatto è quella contro i professori di cristianesimo. Ma là si capisce benissimo. Lui che dice per esempio che il professore di Sacra Scrittura arriverà al Tribunale di Dio e Dio gli domanderà: ma hai messo bene in pratica? Cerca prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia. E questo professore sta un po' e dice: ma forse no, però lo so dire in sette lingue. a tutte queste battute, poi dice, insomma, la cosa più orrenda è che il cristianesimo possa essere insegnato dai professori. Kierkegaard inconsciamente sentiva questa nostalgia, direi, della famiglia, no? dove emerge questa memoria che è fatta da tutta la famiglia. Poi aveva un pastore con cui la polemica era, perché veramente, dice, questi pastori sa spiegare bene le scritture, vanno, dice, se vuoi venire dietro di me, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri, fanno una predica meravigliosa. Dice, scendono, sono ben lautamente pagati dallo Stato, hanno una bella casa, c'è la macchina che li aspetta per portarli qui e là. Allora dice, questa è veramente una negazione di quello. Ora, qualche volta hanno trasposto qui queste critiche di Kierkegaard. Ora io penso che bisogna stare molto attenti a questo riguardo. Dice, facevo queste osservazioni per dire come bisogna capire sia Kierkegaard, Jaspers per esempio, che era un uomo, lui ebreo, ma di attenzione profonda, a un certo punto in suo libretto dice, il cristianesimo non lo salveranno i professori di scrittura o di teologia, ma i pastori. E lì già faceva la contrapposizione tra chi è professore, chi è dedito a determinare. Nel campo cattolico si è tanto abusato, direi, di questo fatto, che poi in fondo siamo celebratori dei misteri, che prepararsi bene in scrittura, riflettere, non serve più, soltanto un po' di cuore, e stiamo andando verso una sciatteria nei riguardi delle cose di Dio, del cristianesimo, da parecchio tempo, che a me fa abbastanza preoccupazione, per quanto me ne debbo preoccupare io, che non ho responsabilità dirette, però ogni tanto lo dico ai vescovi. Non è possibile che un prete non sappia più leggere un testo di Giobbe in un certo modo. Non è ammissibile più che nelle vari parrocchie debba andare Balletto a spiegare Giobbe o l'Ecclesiaste, se lui ha competenza, questo è un altro discorso, ma i pastori che sono lì, i salesiani, ogni tanto mi chiamano qui e là a dire sulla formazione dei giovani, dico, ma signori, siete voi gli specialisti, voi dovete insegnare a me. Ora, questi, loro abbiamo tanto da fare, devono stare tutto il giorno con i giovani, che è bellissimo questo, ma non si può più concepire, quindi direi nel cattolicesimo, questa negligenza, è una continua confusione, perché noi non siamo prevalentemente professori quando annunciamo il cristianesimo all'altare, non sono un professore, sono un celebratore, servitore, che deve essere fedele dei misteri di Cristo. Però in questo complesso di cose ci deve anche essere la competenza sulle scritture, la competenza su tutte o molte vie in cui si comunica la parola di Dio. Anche con la competenza nella cultura e competenza nelle gioie, nelle speranze del mondo, come dice la Gaudium et Spes, che la Chiesa condivide tutto questo. Qui l'equivoco da una parte e dall'altra, per esempio, io devo celebrare la festa, ma la parola viene a noi attraverso questo grande filone delle scritture, che attraverso quei bandi che ho detto, se uno non è né competente in questo, né competente in questo, né in questo, né in questo, né in questo, e dice solo, io parteggio con i sospiri, ma si fa tutta la parola. Allora io non sono professore di scrittura per essere all'altare, colui che si fa vedere professore di
devo avere una studiata tanto, che quando arrivo la parola di Dio avanza attraverso le scritture. E insieme alle scritture, siccome non sono esclusive dalle scritture, ma c'è anche tutto quel processo di cammino del fuoco, alla luce e alla cultura del fuoco, un ministro che può celebrare seriamente e la è un bimbo per l'azione di attenzione su queste cose. Io non dico che tutti leggono i romanzi che ho voluto leggere, io ho voluto leggere dicendo la mia vita, ma che capiscano che dall'800 a oggi c'è stato questo camminare e consapevolezza, dicevo prima con Paolo, un poeta, che bisogna leggere i poeti, è bellissimo, ma un po' ci vuole.
Prendiamo il movimento di Tese, è stato quello che è ripartito gli anni della nostra giovinezza. Io mi ricordo i miei 25 anni, le prime volte che andavo a Tese, quindi nel 55-56, era proprio di sentire questi fratelli che per esempio il sacramento della riconciliazione lo ammettevano molto, insomma ripensavano, mentre nel luteranesimo classico mai per parlare di questo, la presenza eucaristica già in quella prima chiesa romanica che avevano prima di costruire la chiesa della riconciliazione. Oggi nella cripta della chiesa della riconciliazione hanno il Santissimo e si trovano spesso anche di loro, dei monaci di Tese, a fare l'adorazione, mentre era una cosa impensata nel luteranesimo, finita la cena, era finito tutto e basta. Quindi ci sono questi movimenti anche a livello teologico, ci si incontra spesso sulla necessità di ripensare queste cose, perché da una parte si è esasperato questo principio della scrittura, da noi nella spiritualità la scrittura era sparita, finché non ci sono stati questi movimenti pro sacra scrittura, pro evangelio, e poi il concilio, e si esasperavano invece i momenti sacramentali, ma intesi in senso magico, cioè nel senso tu vai, ti confessi, quello ti dà la soluzione, hai l'anima pulita, non è poi tutto così meccanico e semplice. E quindi è necessario, per esempio oggi è prescritto che nella celebrazione del sacramento della riconciliazione bisogna leggere la scrittura, poi nessuno lo fa perché le prescrizioni gli danno fastidio ed è difficile anche poi farlo un po', perché nelle chiese se stai intanto sei in quella garitta al buio, puoi leggere l'altro sulla grata dall'altra parte, però se riuscissimo ad arrivare anche alle celebrazioni comunitarie dove veramente si fa una celebrazione penitenziale, che poi non è detto che il momento della confessione debba essere pubblico, però la celebrazione del sacramento è un fatto ampio che ha un momento nella confessione e quello si può fare in privato. Noi abbiamo tanto esasperato il momento della confessione da chiamarlo addirittura il sacramento della confessione. Vado a confessarmi, no, vado a celebrare il perdono di Dio. Per arrivare a questo perdono c'è anche questo angolino della confessione, il perdono che Dio mi dà o la riconciliazione con Dio e con i fratelli. Ma sono sempre queste le cose, inevitabilmente capitano, perché ci sono stati dei momenti storici in cui bisognava insistere sul confessare, sul dire se stessi. E lì teologicamente non è facile, voi farete questi sacramenti con professore di sacramentaria o non so chi, ma capire perché, mentre tutti capiamo che dobbiamo inginocchiarci anche davanti a un sacerdote, ma davanti a Dio perché il sangue di Cristo si riversi su di noi e ci salvi, questo è facile capirlo, perché senza l'azione di Dio noi restiamo sempre chiusi nella nostra prigione. Ma perché avvenga questo fatto che il sangue di Cristo mi impregni di sé, come diceva Santa Caterina da Siena, io debba dire i miei peccati, io non ho ancora visto un trattato che lo spieghi bene. Sì, dire perché poi sarebbe troppo facile non dirli, ma insomma sarebbe tanto facile, tanto uno dentro ce l'ha. A me pesa molto di più averli dentro che doverli dire a un altro, in privato. Certo, non mi metto in Piazza De Ferrari a dire ho fatto questo, questo e questo, però in fondo ti gira il peccato che hai fatto, quello serio, perché ci sono anche i peccati poco seri, ma quello serio che hai fatto ti morde dentro, e a dirlo un altro direi sì, è un'esigenza psicologica in qualche caso, ma non credo che basti questo per farne un valore teologico, bisognerà studiare molto questa parte. Io penso che Tommaso alcuni elementi li abbia detti bene, quando io dico spesso, proprio su questa linea, che la definizione di Tommaso della causa sacramentale, quando parla dei sacramenti dice sacramentum, sacramenta significando causant. Tutta la tradizione teologica ha tolto il significando e ha detto sacramenta causant gratia. Tommaso, se ci ha messo quel significando, lui non metteva mai una parola che non l'avesse pensata molto. Quindi vuol dire che se il sacramento non è più segno di qualcosa, non causa per niente. Exopere operato, però exopere operato a determinate condizioni. Perché se non c'è il sì, che poi Dio possa... Io penso che tanti dei matrimoni che noi celebriamo non sono sacramento. Questo non intendo dire che poi quei due non siano uniti, ma non sono sacramento perché non c'è il segno, non c'è la coscienza di fare un segno. E così potremmo dire, Ranner diceva del sacramento della riconciliazione, dice mica è male, uno fa, non fa un sacramento, fa una cosa che va bene. Però bisogna stare attenti a forza di non fare sacramenti, perché è proprio il sacramento ex opere operato e santifica, se no alla fine siamo noi che ci santifichiamo, ci salviamo, non Dio.
Vabbè, a questo punto sorge un po' la domanda, ma allora chi potrà salvarsi?
Sì, sì. E allora noi sappiamo che in questo caso Gesù gli ha risposto ciò che è impossibile a lui. Certo, io penso che la misericordia di Dio, la comprensione di Dio metta a posto tante cose, però non possiamo trovarlo come alibi per non ricostruire quello che c'è. Quindi, per carità, una volta si diceva supplete ecclesia, no? Cioè, ciò che manca alla Chiesa in qualche modo lo supplisce, che era anche una bella formula, cioè questa comunità poi tutta insieme. Però bisogna rimettersi con serietà, io penso, ma qui i primi sono i teologi che non fanno una sacramentaria più accettabile, per me non c'è un trattato di sacramentaria, pur avendo aperto delle strade magnifiche dal Concilio, prima del Concilio il libro di Vagaggini, che indubbiamente oggi è un po' invecchiato, però è ancora un pilastro, la teologia della liturgia. Quando è uscito quel libro, sembrava che fosse scoppiata un'atomica, perché dire liturgia voleva dire cerimoniale. Il trattato di liturgia nei seminari era tutto fatto a insegnare le cerimonie, per dire bene la messa, per confessare bene, per incensare bene. A noi ricordo che ci insegnavano, per esempio, c'era il tricorno, allora si portava in coro. Bisognava, quando non si era in testa, tenerlo così e poi metterci le dita. Se uno metteva la sinistra sulla destra, era già un po' fuori dalle regole giuste, no? Tutto. E poi c'era il primo progresso che si è fatto, la ricerca storica, con Garanger e tutta sta gente del monastero Marezzù, gregoriano ripreso in un certo modo. Poi è venuto Vagaggini con questo libro di teologia della liturgia, ma sono matti questi. C'è stato un, noi abbiamo vissuto un processo di cambiamento meraviglioso nella nostra vita. Allora, io dicevo, questo fatto, no, delle due posizioni, che bisogna tenersi in equilibrio da una parte e dall'altra, quindi non dire loro sono solo un cristianesimo del libro e della e dei professori. Da allora è avvenuto un po' così e citavo Kierkegaard e altri. Il libro, allora riprendiamo un momento, nel senso di questa loro posizione, è un codice particolare, è un codice, qui tra virgolette codice intendo dire un complesso di simboli e di segni, no? Che fa parte di una più ampia codificazione. Ecco qui che io dico,
è uno, il vettore principale, ma fa parte di una codificazione. Se cade tutta questa parte resta il libro, come dico, non niente, è una vita in sé.
Fa parte di una più ampia codificazione, che è l'insieme dell'esprimersi, del vivere, di tutto l'uomo. Avulso da questo contesto, perde terreno, cioè perde il terreno da cui prende i succhi e perde le radici. Diviene ambiguo. Quindi può essere interpretato un po' come si vuole, diviene lettera senza spirito. E qui a questo punto, dopo Lutero, ora, si è inserito un'altra linea culturale. Dico due cose che ho scritto, poi le spiego. Legandosi e per certi aspetti contrapponendosi a questa linea del libro, dei riformatori.
A questa linea?
Del libro dei riformatori. Il movimento illuministico, che sorge nel Settecento con tanti meriti, no? O aspetti di questo movimento, misero in dubbio, misero perché ho detto movimento e aspetti, no, di questo movimento, misero in dubbio la possibilità e la certezza di poter vivere un incontro con la parola maiuscola di Dio. Quindi c'era il libro, si arriva solo, poi arriva l'illuminismo. Dice, misero in dubbio la certezza, cioè la possibilità e la certezza di poter vivere un incontro con la parola attraverso la realtà storica. La realtà storica è qualcosa di labile e inconsistente. Questo vuol dire che la vita comune degli uomini è labile, consistente, per un aspetto sì, è così, ma Dio e la sua parola non possono occupare la storia. E allora dov'è che si trova Dio? Nel pensarlo nell'interiorità. E abbiamo tutta la linea dei cosiddetti teisti, dove la rivelazione e tutto ciò che fa parte della storia, un Dio che si incarna, è impensabile assolutamente. E quello che deriva dall'incarnazione di Cristo, che santifica tutta la storia, è inammissibile. Resta il libro come punto di riferimento, poi il Dio sta nei cieli e non sulla terra. Abbiamo, dicevo, tutta questa corrente deistica. L'unico servizio che la storia può rendere è quello di una specie di libro per i meno colti. I meno colti, poveretti, non hanno il libro, non hanno queste belle riflessioni, Dio dove lo possono incontrare? Vabbè, ma allora suscitiamoli anche un po', non la presenza di Dio nella storia, ma dei richiami dalla vita per mandarli verso questo Dio. Cioè ci sono due specchi, direi, uno lucente, cioè le scritture e il pensare, uno specchio molto appannato per i poveretti, così il popolo di Dio travede questo specchio un po'. Se così è la storia, ogni religione è la scoperta di un purissimo spirito che abita i cieli. Che per rispettare l'intelligenza umana dico la religione è questo è la scoperta di questo purissimo spirito e abisceli che può essere in qualche modo scoperto. Ma ogni religione deve stare nei limiti della ragione umana, che è il titolo di un'operetta di Kant, molto conseguenziario, molto, era un uomo molto onesto Kant, e anche direi desideroso di fede. In fondo lui cosa dice? C'è il libro, ci sono queste idee altissime, però Dio abita oltre tutto questo, questo è il suo grande guadagno, non è quello che il Dio che dà l'illuminismo, il povero dice, il vero Dio abita oltre, però la vera religione deve stare nell'ambito della ragione umana. Allora la rivelazione supera, secondo lui, quest'ambito della ragione umana, qui con mille equivoci, perché li supera non la realtà storica della mia intelligenza, ma la capacità della mia intelligenza di incontrarmi col Cristo dell'incarnazione. Ma quando l'ho incontrato per altre vie, la mia ragione deve pure lavorarci, se no dove entra? Quando Anselmo dice credo ut intelligam, per poter capire qualcosa bisogna stare molto attenti a questi equivoci, cioè tanto la rivelazione sta al di sopra della ragione. Dov'è il di sopra della ragione per l'uomo? Sta nel vuoto, sta da nessuna parte. Io so che la mia ragione produce una certa visione di Dio. L'orizzonte più ampio mi viene annunciato, non prodotto dalla mia ragione, ma la mia ragione si deve allargare tanto, non da capire tutto, ma da indirizzarsi verso questo enorme infinito, se no non so dove stia. Quando Tommaso d'Aquino dice che la nostra intelligenza è scapax infiniti, la mia intelligenza è capace nativamente di l'infinito che prende tu, ma se io dico sta oltre la ragione, dove sta? Invece Tommaso dice ho questa capacità e allora con una luce, una grazia particolare allargo ogni momento della mia vita tanto da essere non aperto capace infinito, poi non lo posso. Ma però mi allargo tanto che sarà Dio che in qualche modo prendere queste braccia, no? E qui è quello che io vorrei chiamare un maestro di Santo Tommaso, dà all'uomo una dignità tale che io, certo, io voglio un bene dell'anima, i greci cosa hanno detto dell'uomo nelle tragedie, nelle sculture greche? Fa un onore stare meravigliato di avere un figlio, un prassitere. E però la rivelazione cristiana dice che l'uomo è molto di più di quello. E dice poi sì, che Dio addirittura è morto su una croce, la sua umanità, la salvezza di quest'uomo. Però poi bisogna parlare delle conseguenze di questa finita capacità. È un'espressione che se l'adoperassimo oggi, noi teologi, non l'avesse adoperata San Tommaso, penso che Ratzinger ci bacchetterebbe un po' le dita. E però lui l'ha adoperata, per fortuna, questo umanesimo che nessun'altra civiltà, per conto mio, ha posto così grande. Allora, la parola di Dio non abita la storia, e questa parola non è quella verità a cui può giungere l'intelligenza. E voi capite che da tutto questo ne viene allora che la parola la si cogliere solo col sentimento. Ma per me è troppo poco, perché il sentimento è sentimento umano solo se è carico di intelligenza. Se no non è sentimento umano. Anche un gatto ha dei sentimenti per i suoi gattini e per queste cose. Perché è diverso il nostro sentimento? Perché è carico di questa intellettualità. Quando Schleiermacher diceva che l'essenza del religioso sta nell'avere il sentimento della soggezione di Dio, Bloch in una sua pagina dice allora il sentimento, tra tutti quelli che noi conosciamo, l'animale più religioso è il cane, che ha il sentimento di questa sudditanza al padrone, scodinzola la coda sempre. Lui diceva non è questa la religione biblica, penso. Questo era quello che restava collegato a tutto il discorso che noi abbiamo fatto fin dall'inizio, quando io ho detto la parola di Dio vive come storia. È chiaro che quando la parola di Dio vive come storia, trasmessa da questa comunità e vissuta dagli uomini, a tutte si assoggetta alle imperfezioni anche e alle limitazioni della storia, quindi al proseguire, al crescere e qualche volta al diminuire, no? Ed è inevitabile, quindi, quello che dice Paolo nella lettera ai Filippesi, dice, pur essendo Dio, o in forma di Dio, non ha avuto timore di prendere la forma di servo, con tutti i rischi che ne venivano per la storia. Ed è quello che crocifigge perennemente il credente, perché la storia porta anche in sé i terremoti, le uccisioni, le tragedie. E allora se la parola di Dio abita lì, in una visione dove la parola dovrebbe essere potente e razionalizzare tutto hegelianamente, uno resta interdetto. Ma in una visione che io non posso ergere una mia logica, ma stare attenta alla logica della parola, allora forse l'umiliazione, il dolore, l'annichilamento è forse la logica della storia, in vista di quel cammino di trionfo, cioè bisogna passare attraverso la morte. Gesù dice ai discepoli di Luca, non sapevate che il Messia doveva passare attraverso questo. Ed è, sì, dicevo, questo è una cosa che si presenta certo come scandalo di una certa ragione, non della ragione, ma di una forma della ragione. Di un modo in cui noi abbiamo pensato che la ragione sia quella, e invece anche un'altra. Hegel ci insegna tante cose, Kant ci insegna tante cose, però bisogna arrivare poi là dove c'è il nucleo fondamentale, lì per conto mio non hanno capito certi aspetti, anche se le loro pagine sono sublimi quando Hegel parla del venerdì santo della speculazione, capisce bene che deve come esserci prima che venga lo splendore della notte del sabato, cioè c'è un tritturarsi dell'intelligenza. Quando Paolo dice il sacrificium intellectus, che non è, badate, una rinuncia alla criticità dell'intelligenza, ma perché l'intelligenza deve essere sempre critica. All'intelligenza non si dà niente da bere, non bisogna darglielo mai, ma è la rinuncia alla pretesa dell'intelligenza di essere fonte della verità. Perché in questa maniera avremmo una verità piccolissima. Quando Tommaso nel De Veritate, che è un libro che bisognerebbe mettere sull'altare, tanto è bello, dice, il libro per me più bello di filosofia che sia, che io almeno abbia letto, dice che cunitio est quodammodum effectus veritatis. Non la verità è l'effetto della conoscere, ma il conoscere è l'effetto della verità. La mia conoscenza non produce la verità. La mia conoscenza è prodotta dalla verità, ma è necessaria per incontrare la verità. Gli uomini, io devo conoscere per incontrare la verità, ma la verità che mi fa fare questa strada per incontrarla è come se una madre, direi, fa ritornare il figlio verso di sé attraverso determinati modi, e la verità è la madre, non il conoscere. Una verità intesa qui come Dio sommo, come luce infinita, come poi le piccole verità in senso oggettivo, e questo mette in condizione che anche il cristiano deve essere sempre colui che sta sotto le ali della verità e la ricerca, e non è mai nemmeno il Papa quello che può comandare la verità, ma farsi comandare dalla verità, e lui ha un compito particolare di guidare me a questa obbedienza alla verità, come lui deve essere obbediente. Una delle espressioni grandiose che il Concilio ha adoperato è quando nella Dei, iniziando la Dei Verbum, dice un religioso ascolto della parola di Dio il Padre. Ecco, questa è la posizione. Quindi nella Chiesa particolarmente nessuno è custode di verità, ma tutti sono servitori con dei compiti particolari. E se entrassimo in questa psicologia, forse non ci ammazzeremmo l'un l'altro, lo disprezzeremmo. Io ho le chiavi degli scrigni della verità, l'intellettuale che ha le chiavi degli scrigni. E poi cosa fa ancora uscendo dal cristianesimo? Se io penso, e ringrazio Dio di aver letto tutto quello che potevo leggere, ma se io penso che alcuni di questi uomini, scrittori di romanzi, di filosofia, mi volevano imporre una loro verità, perché ne avevano loro di scrigni, ero un povero ignorante, avevano le chiavi, mi viene una tristezza enorme e una gratitudine enorme a Cristo che mi ha liberato da questa schiavitù. Guarda, non c'è nessuno che possegga questi scritti e queste chiavi, nessuno. Tu devi ascoltare tutti, perché tutti ti possono far l'orecchio, ti scalpella in un modo che un altro, che mi fa qualche piaga, ma per ascoltare me, e basta. E questo dentro e fuori dal cristianesimo, se pensiamo alla sicumera e alla sufficienza, alla supponenza di certi intellettuali di fronte al popolo, ma insomma è una cosa spaventosa, insomma, in ordine politico, lasciamo stare in ordine economico, perché lì sono solo loro come far andare bene le cose, e di fatti poi i risultati si vedono sempre, è in campo filosofico, in campo critico. E quanto più sono sciocchi, tanto più, è chiaro, avendo il vuoto, devono essere supponenti, se no su che cosa si parla. Se io penso, ora mi viene, ne parlavo là, alle sciocchezze infinite che Moravi ha detto sul Promessi Sposi, parlandone come vivo, come si diceva una volta, lasciamo stare i suoi romanzi, ognuno ha diritto alla fantasia, scriva come vuole, io leggo o non leggo questo quanto. Ma cosa si è fatto di rovina per un'ignoranza grandissima quando un Manzoni porta dentro di sé la storia del 600 francese, del 500 inglese in quel romanzo e la trasforma proprio con questa luce che gli viene dall'accettazione del cristianesimo dopo travagli immensi, perché quest'uomo ha vissuto un travaglio terribile proprio partendo dalla grande spiritualità francese che intimizzava determinate cose. E la fede la dirà sì, c'è in gran parte in questa Promessi Sposi, del resto l'aveva già un po' cantata e decantata nell'Ermengarda, sparsa le tracce morbide, suo affannoso. Questo affannoso racchiude in sé tanta storia della spiritualità seicentesca, Port Royal, eccetera. E poi nei Promessi Sposi non c'è, se voi andate a cercare, non c'è mai c'è la tragedia dentro, ma non è affannosa anche in Lucia quando è là di fronte agli sbirri, a quella vecchia che la vuole far mangiare. No? È un capolavoro tale che non si finirà mai, purtroppo, qui oramai. Balia degli sciocchi e basta, è quello che, ma io non lo dico perché sono cristiano, c'è fortuna qualcheduno, Macchia, che credo sia uno dei critici migliori che oggi abbiamo ancora, ricordo quando parla dell'addio al lago di Lucia, che è stato preso in giro da scioccherelli e ostenterelli, e lo paragona all'addio al lago di Ginevra che fa Rousseau, suo passeggiato in solitario, mi pare. Dice, beh, uno è come una musichetta e l'altro è come un largo di Mozart, che più lo sente più deve venire. Certo che Manzoni non ha adoperato la retorica aulica e grande, ma il parlare comune della gente, questo è un tema della lingua, sapete che ha pubblicato anche sulla lingua, andare a messa, sulla teoria della lingua, cos'è, quello che aveva capito qualche cosa era Auerbach nel suo Sermo Humilis, queste visioni, così Spitzer, Auerbach, questi grandi studiosi, oggi non si vogliono più leggere questi grandi critici, che facevano capire la consistenza di queste opere che nutrono un popolo, perché io dico i Promessi Sposi dovrebbero nutrire veramente. E con la delicatezza, però la tragicità con cui fa apparire come anche il ministro di Dio, è poverello. Difatti Don Bosco non voleva che i suoi giovani leggessero i Promessi Sposi per la figura di Don Abbondio, è un po' penoso, però c'è altre figure, fra Cristoforo, la simpaticissima Agnese che capisce tante cose, no? Io cito spesso quando Lucia è interrogata dalla monaca e resta scandalizzata le domande che gli fa, e Lucia, cioè Agnese, col suo modo di dire, ma cosa vuoi, i signori hanno tutti un po' del matto, e se vivrai ne vedrai, dice, sì. Ecco, e lì è la sapienza che si è condensata e poi ha messo in quella bellissima poesia che è Pentecoste, no? Che fra pochi giorni, l'altra domenica, potremo leggerci tutti in chiesa dei santi, immagine della città superna, del sangue incorrotto. Tibet, una grande poesia quella. Bene, ma qui potremmo passarne tanti, insomma, autori e no. Quello che era la conclusione allora del mio discorso, che l'impostazione qui devo finire, di tutto quest'anno era proprio questa: il cristianesimo è il palpitare di tutta la storia toccata da una presenza particolare di Dio. Questo palpitare noi lo esprimiamo come parola che ha le sue concentrazioni alte, e allora non è vero che uno, solo per il fatto che nasce, uno sta dentro questa parola, ed è il messaggio che dobbiamo dare al mondo. Solo perché tu sei uomo sta in questa alta dignità, e il creato sta in questa conchiglia di luce che Giotto aveva disegnato così bene, anche altri pittori facevano questa specie di arcobaleno. Sta poi soprattutto in Cristo Gesù, no, il punto proprio focale di questa presenza della parola in tutta la storia. Cristo diventa il cuore, la testa della storia. Allora, per leggerlo, abbiamo detto, bisogna leggerlo là dov'è. Ecco perché tutta questa cosa della tradizione, io dico ai miei fratelli luterani o altro che apprezzo e stimo, sì, nel libro, richiamatemi sempre il libro, però allargatevi anche voi a questa presenza generale. Ora, da questo punto, io volevo ancora passare alle contestazioni culturali di questa visione. Ma il tempo, spero di prendere un altro anno, il primo mese, e fare queste contestazioni culturali del cristianesimo, a cui allora poi può rispondere la giustificazione o la fondazione, che sono le parti che noi abbiamo, almeno io non ho potuto sviluppare, poi siete anche in grado di studiare per conto proprio, ma c'è questa visione del cristianesimo che io proponevo, direi è nella grande tradizione nostra. Io cito i padri, cito Tommaso, proprio per dire, si è rotto questa visione con la riforma, con l'illuminismo, presentando a noi allora delle esigenze di fondazione. Oggi bisogna vedere se sono ancora quelle dell'illuminismo le rotture o sono altre, forse sono altre, quindi anche la fondazione. Voi capite che oggi, se non si ha una determinata visione del cosmos e delle leggi biologiche e fisiche, come le sente la scienza oggi, è inutile fare un trattato sui miracoli che provano la divinità di Cristo, perché i miracoli stanno così fuori di questa struttura mentale. Ma se io ritorno a una visione del cosmos, dove ci sono tante carezze che mi vengono a me, uomo, dall'universo, dalla luce, dalla notte, dagli altri, e c'è una carezza così forte che riesce anche a ristabilire certe cose, allora sì che il miracolo è quella carezza particolare. Ma quando lo pongo nell'ordine della fisica, allora prima diranno no, non è possibile, poi diranno ma sì, tutti sono miracoli, perché non c'è una legge fisica che sia sicura, cioè che sia deterministica. Oggi direi parlare del miracolo in campo delle scienze fisiche è un po' assurdo, perché una volta si diceva che le leggi fisiche sono deterministiche, oggi si dice che sì. Quindi se il fuoco in quel caso non brucia, ma è normale, perché la legge... Ora, la mentalità popolare, che forse è più ricca di queste determinazioni poi degli scienziati, questo oscillamento, però tutto questo sarà un lavoro un po' da fare, quindi un altro anno, io un semestre solo devo fare un po' queste basi e poi devo fare un po' il trattato di come, allora, qual è dal punto di vista dell'uomo questo ricevere la luce entro cui l'universo tutto vive, che è quello che noi diciamo il credere. Vi auguro buono studio, buoni esami anche, e soprattutto un'estate che vi dia la possibilità anche di leggervi magari un po' Manzoni o altre cose, ma ci sono tante altre cose. Lunedì prossimo, venerdì non c'è più lezione. Ah, c'è ancora? Ah, benissimo. Che non finiva il 28, là. A me hanno detto che finiva a fine maggio. Sì, perché lunedì avete già gli esami. Si lasciava sempre una settimana nella tradizione. Allora, venerdì 29?
Sì.